La lezione di oggi è dedicata all'inizio e agli sviluppi della Guerra Fredda, che seguì di pochi anni la fine della Seconda Guerra Mondiale. Allora, partiamo proprio dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. La guerra ampliò moltissimo, diciamo, il divario di potenza tra gli Stati Uniti e il resto del mondo. E la superiorità degli Stati Uniti, infatti, alla fine della guerra, come già vi ho accennato, era veramente imponente. A fronte di un'Europa e di un Giappone che erano devastati, prostrati dal conflitto, gli Stati Uniti emersero dalla guerra molto più floridi economicamente. Tra il 1939 e il 1945 il prodotto interno lordo statunitense crebbe più dell'80% sotto lo stimolo delle esigenze militari. La produzione industriale aumentò a tassi annui del 15% e gli Stati Uniti possedevano i 2/3 delle risorse d'oro a livello mondiale. Inoltre, il dollaro era la principale valuta del sistema internazionale. Le economie invece delle altre due grandi potenze rimaste, la Gran Bretagna e l'Unione Sovietica, corrispondevano ciascuna a circa un quinto di quello degli Stati Uniti. In più, negli Stati Uniti la disoccupazione, che era stata ereditata dalla depressione del decennio precedente, del 29, aveva lasciato spazio a una condizione di mancanza addirittura di manodopera, alla quale si cercò di rimediare attraverso un ingresso massiccio delle donne nel mercato del lavoro. In più, e questo è un elemento su cui voglio particolarmente attirare la vostra attenzione, c'era una superiorità tecnologica e militare indiscussa, simboleggiata dal primato dell'aeronautica statunitense e dal possesso dell'arma atomica. E gli Stati Uniti, infatti, erano il primo paese ad fa aver fatto questa sperimentazione prima e poi ad averla usata. Da non trascurare anche la capacità, diciamo, di seduzione del modello americano che era maturato nel corso del XX secolo. I consumi di massa, la tecnologia appunto avanzata, molto innovativa, la crescita dei livelli di produttività affascinavano la gran parte del mondo e rendevano assolutamente attrattivo il modello americano. Una studiosa americana, Victoria de Grazia, l'ha definito The Irresistible Empire, l'impero irresistibile, no? Parlando proprio degli Stati Uniti come modello dei consumi di massa e dell'affluenza di massa. L'influenza quindi che gli Stati Uniti sembravano in grado di poter esercitare si esprimeva su molti piani, ecco, non solo sull'egemonia militare o sull'egemonia economica, ma anche su appunto questa attrattività di un modello o di modelli, diciamo meglio, culturali di cui era protagonista. Inoltre, ovviamente gli Stati Uniti stavano acquisendo un primato, anche a livello, diplomatico, perché erano gli Stati Uniti che si erano fatti carico soprattutto di organizzare il nuovo ordine internazionale nel dopoguerra. E certo, importante sarebbe stato per gli Stati Uniti poter avere una leadership che fosse condivisa naturalmente dagli altri paesi. Roosevelt, che come sapete era scomparso il 12 aprile del 1945, fino a quel momento aveva portato avanti l'idea di una gestione multilaterale del sistema internazionale che aveva al centro l'Organizzazione delle Nazioni Unite, ma cercava anche di affermare appunto il protagonismo degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sembravano l'unica potenza in grado di avere una egemonia a livello globale. In questo senso gli Stati Uniti assegnavano all'Unione Sovietica, alla Gran Bretagna e alla Cina un ruolo rilevante, ma di tipo regionale. E quindi gli Stati Uniti invece avrebbero dominato, ripeto, a livello globale. L'obiettivo era quello di evitare un ritorno agli anni 30, prevenendo il dominio di una singola potenza in Europa e in Asia e la costituzione di blocchi economici regionali che avrebbero favorito la diffusione, la costituzione di blocchi economici regionali avrebbero dovuto, scusate, diciamo meglio, favorire la diffusione degli scambi e lo sviluppo di trasferimenti commerciali e finanziari. Roosevelt pensava che la collaborazione con l'Unione Sovietica sarebbe continuata anche in tempo di pace e anche che la Gran Bretagna sarebbe stata in grado di esercitare il suo ruolo in Europa bilanciando l'Unione Sovietica e il regime comunista e cooperando nella preservazione della stabilità. Quindi, ripeto, gli Stati Uniti pensavano che l'Europa potesse essere guidata da una coalizione, diciamo così, anglo-sovietica, mentre il progetto di riorganizzazione internazionale più ampio stava o doveva stare sulle spalle degli Stati Uniti. Ma tutti questi assunti, tutti questi pensieri di Roosevelt, si rivelarono purtroppo infondati, perché la collaborazione con l'Unione Sovietica non sopravvisse alla fine della guerra e alla sconfitta del nemico nazista che aveva legato l'Unione Sovietica agli Stati Uniti e agli altri paesi. E la Gran Bretagna e agli altri paesi alleati europei degli Stati Uniti opposero una certa resistenza al disegno egemonico degli Stati Uniti e cercarono di tutelare e proteggere le proprie fragili economie senza rinunciare agli aiuti americani. E le Nazioni Unite non furono in grado, che erano nate come sapete nel 1945, non furono, lo vedremo, in grado di svolgere il ruolo di mediazione dei conflitti e delle tensioni che era stato assegnato a questo organismo, perché perché erano in qualche modo paralizzate spesso dai meccanismi di funzionamento del Consiglio di sicurezza. E all'interno degli Stati Uniti, dalla fine degli anni 40, l'opinione pubblica, soprattutto dopo il 49, si convinse che era importante sostenere un impegno internazionale, ma che questo impegno doveva avere un chiaro connotato anticomunista e quindi antisovietico. La malattia e poi la morte di Roosevelt lasciò a Truman uno scenario, quindi al suo successore, uno scenario molto complicato. E le decisioni prese dagli Stati Uniti nel periodo successivo alla fine della guerra avrebbero in qualche modo contribuito all'avvio di quella che viene chiamata guerra fredda, cioè quindi una guerra non combattuta, ma uno scenario, diciamo, di grande tensione tra i due, soprattutto protagonisti, le due potenze maggiori, quindi l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. E soprattutto ci sarebbe stato proprio un ridimensionamento molto forte, o addirittura una revisione di quello che del disegno che Roosevelt si era immaginato, e anche il primato, diciamo, l'egemonia statunitense fu messa in qualche modo in discussione, in crisi. E vediamo, facciamoci però qualche domanda, cioè perché la collaborazione tra Stati Uniti e Unione Sovietica non poté sopravvivere alla fine del conflitto, cioè perché questo bipolarismo, come è stato definito, non acquisì una forma più collaborativa e divenne immediatamente invece conflittuale. Quindi perché c'è stato un degenerarsi dei rapporti tra le due potenze? E per fare questo bisogna affrontare tutte le concause e capire bene i comportamenti degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica e in relazione alla questione tedesca e capire anche le incomprensioni che avrebbero portato a uno schieramento bipolare molto teso. Allora, il sistema postbellico si caratterizzava per la sua natura soprattutto bipolare, perché appunto gli stati dominanti comunque erano gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, che erano due potenze diverse dalle altre. Era un bipolarismo asimmetrico, non c'era simmetria, perché gli Stati Uniti erano molto superiori all'Unione Sovietica, anche perché l'Unione Sovietica aveva avuto 20 milioni di morti nella Seconda Guerra Mondiale e infrastrutture e economia in gran parte distrutte, e mentre gli Stati Uniti potevano ambire a proiettarsi sullo scenario globale, per l'Unione Sovietica non era così, cioè l'Unione Sovietica era concentrata soprattutto per l'Europa. In più, Stati Uniti e Unione Sovietica proiettavano due modelli, diciamo, universalistici, e molto messianici, perché sia gli Stati Uniti che l'Unione Sovietica pensavano di avere un ruolo, un destino, che però era un destino diverso, e c'era una forte tra loro contrapposizione sia ideologica che di antagonismo geopolitico. L'Unione Sovietica e Stalin aspiravano a una forma di sicurezza totale che era impossibile da raggiungere in un sistema di interdipendenze come l'aveva immaginato Franklin Delano Roosevelt. E per l'Unione Sovietica gli Stati Uniti erano un modello, un antimodello, diciamo, quindi non erano un modello da perseguire né sul piano economico né sul piano dell'organizzazione sociale. Quindi è vero che gli Stati Uniti erano un grande modello, come abbiamo visto pochi minuti fa, ma certamente non per l'Unione Sovietica. C'è da dire inoltre, come già accennato ieri, che il presidente Truman era molto più ostile verso il comunismo di quanto non fosse stato Roosevelt e assunse una posizione molto più intransigente. E infatti gli Stati Uniti non accolsero la richiesta sovietica di avere un prestito per il dopoguerra e non piacevano agli Stati Uniti le modalità con cui l'Unione Sovietica stava imponendo il proprio controllo nella sua sfera di influenza sui paesi dell'Europa orientale. A preoccupare gli Stati Uniti fu soprattutto il caso della Polonia, dove l'Unione Sovietica non seguì il proprio impegno a permettere la formazione di un governo democratico, e quindi gli Stati Uniti pensarono che l'Unione Sovietica volesse esercitare, come poi è stato, un controllo molto forte sui paesi dell'Europa orientale. Il Congresso americano, del resto, chiedeva che ci fosse una politica di maggior fermezza degli Stati Uniti nei confronti del disegno egemonico dell'Unione Sovietica sull'Europa orientale, ma Stalin non indietreggiò sulle mire dell'Unione Sovietica, sulla Polonia e sugli altri paesi. E l'Armata Rossa quindi esercitava una politica in qualche modo di occupazione che sull'Europa orientale che gli Stati Uniti appunto non potevano in qualche modo condividere. Perché l'Unione Sovietica sembrava incapace di esercitare forme di influenza capaci di avere il consenso dei paesi dell'Europa orientale e europei, e invece sembrava soprattutto voler imporre il proprio potere con atteggiamento autoritario. Ma il fronte principale dello scontro tra i due paesi fu la Germania. Alla conferenza di Potsdam del luglio-agosto 1945 era stato raggiunto un accordo di massima sulla Germania che prevedeva la ricostituzione di una Germania denazificata, smilitarizzata, neutrale e sottoposta a una forma di controllo internazionale. Il paese era temporaneamente diviso in quattro zone di occupazione che erano amministrate dalla Gran Bretagna, dalla Francia, dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica, ma avrebbe dovuto essere trattato come un'unica entità economica. Ma questa collaborazione ebbe vita breve, le forme e la violenza dell'occupazione sovietica nella parte orientale della Germania suscitarono molto sdegno nei paesi occidentali e in più c'era il problema delle riparazioni tedesche, perché mentre i paesi occidentali erano più moderati nella richiesta di riparazioni, l'Unione Sovietica non lo era e rivendicava queste riparazioni da parte della Germania. L'Unione Sovietica inoltre smantellò l'apparato industriale tedesco che era nella sua zona d'occupazione. Lo considerò una sorta di bottino di guerra. Le riparazioni imposte alla popolazione tedesca avrebbero richiesto enormi sacrifici alla popolazione della Germania e creato molto malcontento nei confronti, diciamo, delle potenze occupanti. Quindi i paesi occidentali e gli Stati Uniti per primi non condividevano la politica sovietica, nella zona di occupazione, tedesca essa riservata. Secondo gli Stati Uniti, infatti, qualsiasi ricostruzione dell'Europa avrebbe avuto bisogno dell'industria tedesca per la sua posizione geopolitica al centro dell'Europa. E quindi bisognava, secondo gli Stati Uniti, integrare la Germania nel blocco occidentale a leadership statunitense. E quindi per fare questo però gli Stati Uniti avrebbero dovuto impegnarsi sia militarmente che economicamente in Europa molto più di quanto Roosevelt non avrebbe e non aveva pensato.